dal professor Riccardo Manzotti, docente di filosofia teoretica allo IULM di Milano. Grazie di essere con noi, professore, buona serata.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, lei ha scritto questo bel intervento sul suo blog dal titolo Il navigatore solitario mette in discussione la flotta, che comincia così. Mi sono chiesto in queste settimane come mai la conversazione fosse diventata improvvisamente così difficile, perché dall'inizio della pandemia ogni ragionamento venisse ascoltato con fastidio, quando non rifiutato. Pensare in modo diverso era pensare male, e io potrei dire è per molti versi ancora pensare male. Perché?
Ma perché la pandemia, con la cosiddetta coperta corta di dover decidere tra fattori economici, fattori sanitari, fattori civili, ci ha posto tutti di fronte a una, ci ha rivelato una illusione in cui noi vivevamo, cioè l'illusione della condivisione dei valori, l'idea che tutti noi in questa società condividessimo la stessa cornice di valori e che e quindi la conversazione potesse essere sempre basata sugli stessi principi. Nel momento in cui il virus invece ci ha costretto a dover prendere delle decisioni sul, per esempio, tra il vivere civile e o la nuda vita, come dice il filosofo Agamben, noi ci siamo resi conto che la conversazione non era più una conversazione neutra, ma era una conversazione che metteva in discussione i valori della nostra esistenza e quindi diventava immediatamente un giudizio sull'interlocutore. E noi da anni non eravamo più abituati a fare una conversazione, come posso dire, sincera, una conversazione che si giocasse sui valori del vivere.
In questo articolo lei utilizza la metafora della navigazione.
Sì, è un po' come se fossimo in mare e improvvisamente ci viene a mancare la terraferma. A questo punto tutte le navi che prima avevano il riferimento del faro, della terraferma, si trovano a muoversi in modo più o meno casuale, finché a un certo punto un vento, che in questa analogia un po' come la paura per il virus, fa sì che molte delle barche si buttino ad andare nella direzione del vento, che non è necessariamente la direzione della terraferma. È la direzione in cui la paura spinge tutti. A questo punto si crea un'ortodossia, e se qualcuno, un navigante solitario, come io lo chiamo, perché riflette sui valori delle scelte, si muove in una direzione diversa, mette in discussione la unità della flotta, che, ripeto, potrebbe essere un'unità del tutto erronea. Si richiede un'analisi, ma in assenza di punti di riferimento tradizionali, come è successo nel caso della pandemia, ecco che si preferisce essere tutti d'accordo, anche a torto, piuttosto che non accettare che qualcuno con la sua capacità critica possa avere un punto di vista diverso. È proprio un fenomeno culturale, prima ancora che un fenomeno sociale, è proprio un atteggiamento quasi obbligato nel momento, come dicevo prima, in cui non si è più abituati ad una discussione vera.
Infatti è appena arrivato un messaggio che dice: attenzione alla linea sottile che separa il diritto di cronaca dalle bufale e dai complottismi. Su questo rispondo io, perché è la mia materia. Qui, caro ascoltatore, il problema è sempre la fonte e i documenti che vengono portati a comprova di quello che viene detto. Non c'è altro, come per lo storico, per il giornalista, non c'è altra strada, no? Quello di avere delle fonti affidabili, in un momento in cui però, come abbiamo visto sin dal primo istante di questa pandemia, nessuno aveva la verità assoluta. Potevamo muoverci attraverso delle ipotesi. Di certo noi sappiamo che la politica italiana si è mossa sulla base dell'ipotesi numerica dell'Imperial College di Londra, che stimava qualcosa come 600.000 morti in Italia e 250.000 qualora si fosse applicato il lockdown. Quindi attenzione quando si parla di complottismi eccetera eccetera, perché appunto i dati scientifici, dice l'ascoltatore, esatto, i dati scientifici, per l'appunto.
Certo.
Allora, prego,
velocissimamente dire tre cose al volo. Uno, sul complottismo. Il complottismo ha un aspetto negativo e un aspetto positivo. L'aspetto positivo è che le persone hanno bisogno di avere una spiegazione razionale dei fatti. Quando questa spiegazione non viene data dalle autorità, dagli scienziati o quant'altro, ecco che nascono i complotti, che però non sono un indizio di un'attitudine negativa, sono semmai la prova di una carenza epistemica, cioè le cose non vengono spiegate e si cercano spiegazioni alle volte bizzarre. L'altra cosa che volevo dire rapidissima è che è vero che bisogna stare attenti a non dare dati sbagliati, ma gli intellettuali non devono dare dati, gli intellettuali si devono interrogare sul senso dei dati, sul valore dei dati, e questo è qualcosa che i dati non contengono. Chi può dire che
assolutamente,
cosa è il valore?
Assolutamente, questo però è, diciamo, io facevo una precisazione dal punto di vista del giornalista, che invece deve stare attento ai dati, e ad esempio il dato scientifico in questa fase è qualcosa, diciamo, di ineffabile, perché ne abbiamo sentite dire tutto il contrario di tutto in questi tre mesi, e tuttora ne sentiamo dire. In conclusione, professore, le volevo chiedere questo: tutto questo nasce dal vento della paura, come lei l'ha definito, sì, giustamente, ed è un vento impetuoso, no? Un vento profondamente umano. Quanto era inevitabile che questo accadesse?
Ma in questo caso credo che si debba fare riferimento al principio di precauzione. Credo che sia stato applicato in maniera molto liberale, ma si sarebbe dovuto applicare non soltanto nei confronti della vita biologica, ma anche di tutti gli altri aspetti della vita. Quindi se era sensato mettere la difesa della nuda vita al primo posto, era anche però importante, sempre per lo stesso principio di precauzione, mettere in risalto il rischio di pregiudicare la vita civile e la vita economica del paese. Quindi attenzione, perché anche la paura, anche il vento della paura, in realtà non spira in una sola direzione, ma può spirare in molte direzioni, e non è detto che siano la direzione da dover prendere.
Grazie professore, ci risentiremo.
Grazie
sicuramente. Buona serata, buon
grazie
lavoro.
Ancora.
Le mascherine di conto.